Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati alla 267esima trasmissione di questo appuntamento del mercoledì. Vedremo ad agosto se continuare oppure magari concederci una pausa. Un buongiorno a Carletto Fiorucci, un saluto. Si diceva che è il periodo delle ferie, tanti stanno pensando alle ferie, tanti ci sono in ferie, però in Italia il 47% degli italiani va in vacanza, quindi nemmeno la metà degli italiani, gli altri rimangono in casa.
Il 47% più uno, che sono io, che non
che non fa testo, diciamo. Vabbè, nel mare magnum di questi pensionati, comunque sei in ferie tutto l'anno, hai tempo da trascorrere, anche se magari ti organizzi la giornata, perché cosa fa un pensionato tutto il giorno?
Non so cosa fanno gli altri. Io mi dedico a parecchie cose, oltre alla campagna negli ultimi mesi, ma poi a casa, a manutenzione, all'orticello, al giardino, insomma, qualcosa faccio. Poi la radio, e poi ho fatto, come sai, anche un recital concerto al teatro, quindi
ti tieni vivo, vero? È importante.
Qualche volta mi stanco, per la verità, però insomma.
E se no qualcuno fa le passeggiate.
Con il cane, sì, esatto. Con un cagnaccio.
Bravo,
con un cagnaccio che sbaglia sempre.
Si fa una compagnia, perché all'età che abbiamo, no? Questa età si rimane un po' isolati, perché sei rumoroso, sei scontroso, allora è meglio un animale, perché almeno con lui vai d'accordo.
Allora, no, volevo dire che intanto buongiorno a tutti, volevo dire che a Gualdo, come succede spesso, si passa da un'estate a un inverno precoce. Infatti questi giorni, insomma, è stato freddo la sera, insomma, no?
Freddo, questi due giorni
non è stato caldo,
no,
ecco.
Appunto, tu ti lamenti sempre, troppo caldo, è arrivato diciamo l'estate giusta, perché sono le temperature che dovrebbero
essere un po' più leggermente più alte di adesso, però insomma da via di mezzo fra queste e quelle che sono state qualche giorno fa, quindi
effettivamente molto alte, soprattutto è stato giugno, molto temperature alte, eravamo ancora in primavera.
Questo è il problema, che le temperature altissime di giugno, precoci, hanno rovinato le piante dell'olivo, hanno fatto cadere praticamente quasi tutte le olive, tutte, se non tutte.
Gli esperti dicono che chi ha appunto dei appezzamenti di terra si deve rendere conto che la situazione climatica
bisognerà cambiare coltivazione. Io metterei delle banane, nel senso
oppure fare le serre, non lo so, in serra copri le tue piantagioni. Sì. Tu hai piante alte, mi sembra.
Non molto alte, però insomma sono belle piante, ma praticamente non ha fatto un tubo, quindi
quindi quest'anno
abbiamo lavorato olio per il ciufolo, come si dice.
Olio niente, non c'è olio. Poco olio.
Ho visto anche da altri proprietari che hanno dei terreni vicini o più lontani, che mi dicono che insomma la situazione è proprio brutta quest'anno, quindi l'olio costerà molto caro qui da noi.
Poi i pomodori però sono
poca roba. Il tempo è stato incremente, troppo caldo, quindi caldo precoce,
quindi forse anche per questo i prezzi sono alti, se vai a fare la spesa.
La frutta la prendiamo dal sud, credo, la maggior parte della frutta, quindi
ma anche le verdure, i pomodori costano veramente tantissimo.
Ho visto le albicocche 4 euro.
Per non dire le ciliegie costano tanto, veramente è come andare in oreficeria, invece di andare al supermercato. Solo che al supermercato le cose, se non le mangi subito, si rovinano, le robe in oreficeria invece rimangono nel tempo. C'è differenza.
L'ho detto, mi pare, quando sono stato un giorno in un supermercato, c'erano delle signore, ho detto, questa frutta, un chilo di frutta costa, quante, un grammo d'oro,
quindi sono diventati mercati orefici, anche i supermercati. Bene, tra non molto avremo il sindaco al telefono, l'abbiamo avuto la settimana scorsa proprio nei nostri studi, ringraziamo anche perché dedica del tempo anche a noi quasi tutti i mercoledì, a parte
anche
gli ospiti,
poi del tempo adesso ce n'è un po' di meno perché facendo anche la funzione di presidente della provincia credo che abbia un po' meno tempo.
Sicuramente, però cerca di ritagliarsi il tempo, credo che ne risenta la famiglia, perché poi tutto sommato soltanto la sera, la notte credo, perché ha tempo da dedicare alla famiglia, ma questo diciamo è il sacrificio che devono fare, sacrificio che devono fare.
Ricordiamoli che ci aveva promesso una cena, visto che era detto presidente.
Sì, prima che termini il mandato la faremo.
La farà,
ma noi parteciperemo.
Noi mangiamo e basta.
È tempo di sagre, caro Carletto, nel nostro territorio, questo è il boom, siamo nel pieno delle sagre. Tu sei un amante delle sagre perché ti vedo che...
Qualche volta ci sono andato, non a tutto, ovviamente, a uno o due. Non è che puoi partecipare a tutte le sagre, ovviamente, però c'è chi lo fa.
E fra l'altro da quest'anno la pandemia un po' aveva ristretto, no? gli organizzativi, invece da quest'anno sono ritornate la sagra, l'altro del Biancospino,
la Tagliatella caramella, Rigali, della gnocca a pieve e
tra l'altro si aggiunge anche dopo tanto tempo una sagra a Caprara, questa frazione a ridosso dei due comuni di Gualdo Tadino e Gubbio, e c'è la sagra del Fricò, con una C sola, il Fricò. Non sai cos'è il Fricò? In pratica è quella carne cotta in padella, arrosto morto, come si dice, con tanti ingredienti, con il pomodoro pure in bianco con la crema.
Le sagre funzionano perché, a parte che da mangiare è buona, ma perché in questo territorio nostro c'è l'abitudine di fare una bella mangiata, quindi funziona, la gente ci va, perché quando si mangia...
Ma non solo, perché si ha la possibilità di scambiare due parole
insieme, persone che magari non si vedevano da parecchio tempo, quindi è una forma di socializzazione anche questa.
Come no? Anche perché ricordiamo che la pandemia ci ha un po' fatto stare in casa tanto tempo e quindi si è perso un po' l'abitudine
La gente si è troppo rinchiusa, poi televisione, internet, cellulare, la gente socializza poco, esce poco, quindi queste occasioni sono importanti per ritornare insomma a capire che è bello stare insieme alle persone vere, reali, non attraverso il computer o attraverso il cellulare.
Evviva le sagre allora, evviva le sagre, ecco un pezzo musicale a proposito di sagre, perché c'è tanta musica e poi sentiremo il sindaco.
Sogno un cimitero di campagna io là, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco tuo 300 anni, giusto per capirti più a placar gli affanni. Non più bandiera di un vivissimo tormento,
RT. Parlanti macchine agricole a Gualdo Tadino e vendite assistenza a trattori, mezzi agricoli ad alte prestazioni, concessionario dei marchi Chioti e Solis. Parlanti offre garanzia della casa costruttrice per 7 anni dall'acquisto. La natura non si ferma e ti aspetta. Prenditene cura con Parlanti macchine agricole. La migliore tecnologia per la cura del verde con le migliori marche. Castel Garden, BCS, MGM, Eurosystem, escavatori ATI e AMA, macchine Avant. Vasto magazzino di ricambi e attrezzature agricole. Scopri le offerte da Parlanti Macchine Agricole a Gualdo Tadino in zona industriale sud. Telefono 335 5424 324. Parlanti Macchine Agricole, in campo da oltre 20 anni.
Ah! Anche se vado un mignolino me ne scordo perché la casa è
Eva.
Il mio soggiorno è sensuale.
Eva.
Anche se brucio l'arrosto.
Eva.
La mia cucina è muy sexy. Questa zanzara cosa
c'è
qua? È qui.
Abacus Ceramiche e Arredo raddoppia a Gualdo Tadino, nuovo punto vendita Febal Casa, un brand che arricchisce la tradizione del design italiano per un total living unico. Vienici a trovare a Gubbio in via Contessa, a Gualdo Tadino, strada statale Flaminia, via Giovanni Pascucci. Noi di Abacus diamo forza ai tuoi desideri.
Ma che cucina muy sexy.
Beva.
La zona notte da wow.
Beva.
Voglio una casa arredata così.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Senti, siamo passati dal caldo afoso all'autunno, in un attimo.
Ma infatti, io, tutta questa gente si lamenta per il caldo.
Guarda, sindaco, è colpa mia perché io, siccome mi hanno chiesto possiamo fare qualcosa per questo caldo, io ho fatto, come facevano una volta gli indiani, per 2 giorni la danza della pioggia, quindi è colpa mia se...
E adesso devi fare la danza del sole, allora, adesso. Perché ne abbiamo bisogno. È luglio.
Hai ragione sindaco. Senti sindaco, io ho visto che ci sono dei lavori che state facendo per le condutture eccetera eccetera, e a questo seguiranno anche le asfaltature delle zone dove lavorate?
Certo che sì, con i tempi tecnici, perché le toppe devono stare non so se 30 o 60 giorni, non ricordo bene. E poi si rifà il manto completamente, certo che sì.
Qui no, perché molte persone mi hanno chiesto, ma adesso che facciamo?
Ma la zona quella della Piaggiola, vi ricordate? Vi dicevo che avremmo bucato, e infatti stiamo bucando.
Sì, vabbè, meglio tardi che mai. Comunque l'importante.
Ma lì la scadenza è marzo 2026, quindi siamo nei tempi, perché sono PNRR, quindi siamo nei tempi.
Ecco, sindaco, che altri lavori stanno svolgendo adesso, prima del quest'estate, insomma?
Allora, come avete visto, ci sono i giardini di Viale Don Bosco, dove c'è il cantiere. Finalmente quel lastrico verrà completato, rifatti i giardini.
Ecco, sono anni che anche l'Istituto per Geometri aveva fatto un progetto per sistemare
quello. E quello lì facciamo, stiamo facendo quello lì. Quindi c'è la di, e quello è affidato. Poi c'è questo grande investimento di Enel, che ha bucato anch'esso tante strade, questa seconda cabina primaria, e quindi ci consentirà di non avere più problemi che abbiamo avuto in diverse parti del territorio, di cali di tensione o di di stacchi spesso anche molto frequenti. Quelli sono 11 milioni di euro di investimento, quindi è una cosa molto importante. Poi ci abbiamo l'edilizia scolastica, come vedete la Tittarelli sta proseguendo, c'è tutta la partita dell'asilo nido, della palestra, e entro l'anno anche della nuova scuola di circuito che partirà, quindi come dire, cantieri, il polo intermodale che finalmente siamo per finire, finalmente, e quindi come vedete tanti interventi che non si fermeranno per l'estate, se non credo durante la settimana di Ferragosto, ma se no si
ecco
lavora.
Sindaco, prima che Lico ti faccia domande lui, anche lui, perché credo che abbia domande da farti, ti volevo chiedere come procede questa cosa della piscina?
Nel cantiere la piscina?
Si apre, non si apre, funziona, non funziona.
Ah, la piscina al momento sta lavorando nell'attesa che ci arrivino tutti i documenti necessari per fare la gara per l'affidamento dei lavori, della ristrutturazione e dell'efficientamento energetico. Quindi fino all'anno in corso sicuramente il cantiere non partirà, perché essendo una gara da 1 milione di euro c'è una procedura che non possiamo fare affidamento diretto, quindi ci sono dei tempi tecnici di gara. Quindi poi abbiamo parlato, ci siamo incontrati con il gestore, una volta che il cantiere sarà affidato vedremo chi sarà la ditta, faremo un incontro col direttore lavori e l'impresa per capire quelle che sono le lavorazioni compatibili con l'attività natatoria. Sicuramente dovrà esserci un periodo di fermo inevitabile, perché se dobbiamo sostituire tutto l'impianto di riscaldamento dell'acqua e fare degli interventi importanti, ci sarà un momento dove bisognerà fermarsi, ma poi riavremo un impianto sostanzialmente nuovo.
Ecco sindaco, scusa se concludo con questa breve accenno perché molte persone me l'hanno fatto presente, a un parcheggio che è brutto lì, non si può sistemare quel parcheggio della piscina?
Beh, all'interno delle lavorazioni, nell'offerta di gara, ovviamente abbiamo inserito anche come punteggio la sistemazione degli spazi esterni, compreso il parcheggio, quindi vedremo quelle che saranno le proposte delle imprese che parteciperanno. Okay.
Sì, io voglio buttare l'attenzione sulla residenza per anziani, perché è completo, no? C'è la possibilità di allargarla questa residenza, sindaco? Oppure...
Allora, l'EASP confermo che è completo, perché tra l'altro faremo un investimento importante anche lì di efficientamento energetico, perché la struttura è molto grande e quindi ha dei consumi importanti. Quindi all'interno della CER che stiamo definendo tutti i tetti dell'EASP saranno oggetto di intervento, quindi con il fotovoltaico cercheremo di renderla, non dico autosufficiente dal punto di vista energetico, ma quasi. E per quanto riguarda gli spazi, purtroppo ci sono, giustamente aggiungo, delle regole imposte dalla ASL e dalle norme che impongono spazi di un certo tipo, quindi più posti letto in quella struttura non è possibile crearle.
No, perché visto che il territorio, non soltanto il nostro, tutta l'Italia si sta invecchiando sempre di più, ecco, questi luoghi sono vitali per chi poi rimane da solo.
Beh, lì purtroppo più di 65 posti letto non sono possibili, con motivi di spazio.
Senti sindaco, la cosa interessa le persone, ma interessa più anziani, ma interessa anche me che sto diventando anziano, quindi se si rimandano su questa casa di riposo vuole sapere quanto pago, si fa.
Devi far domanda.
Facci sapere come si fa e quanto si paga, lo sai. Sì.
Ma voi siete in forma.
Dico per me scherzando, ma vale per tutti. Quanto si paga, come si accede a questa struttura?
Allora, lì ci sono la gran parte dei posti di residenza protetta, quindi significa pazienti autosufficienti o comunque che non hanno patologie gravissime. Poi ci sono posti di residenza sanitaria assistita, che sono gli anziani che hanno patologie più importanti, certo, non sono autosufficienti. Quindi ci sono due percorsi per l'ingresso, uno è quello della graduatoria ASL rispetto alla gravità della patologia, dove la ASL compartecipa al 50% della spesa, che è una retta importante, perché parliamo, mi sembra, intorno ai 3.000 euro al mese.
Quindi 1.500 verrebbe per l'assistito.
Quindi la ASL compartecipa con il percorso ASL. Se invece, qualora ci fosse posto, che oggi ad oggi non c'è, quindi disponibilità, si pensa a un accesso diretto, e senza passare per la procedura, è chiaro che in quel caso la retta a quel punto è a totale carico dell'ospite o della famiglia. Ecco,
certo. Ecco, ma chi non ha possibilità economiche, come c'è qualche possibilità di essere assistito, di essere, no?
Ma allora, sulla non autosufficienza, qualche settimana fa la giunta regionale ha aggiunto 1 milione di euro, che non è ancora sufficiente, perché, come avete giustamente detto voi, la popolazione per fortuna invecchia, quindi questa esigenza è sempre crescente, ed è chiaro che con queste rette diventa complicato per la stragrande maggioranza delle persone poter accedere con fondi propri a queste strutture, ecco. E quindi bisogna che queste risorse per la non autosufficienza vengano aumentate, perché se no tante famiglie rischiano di non farcela, ecco. Certo. Questo è il senso.
Certamente.
Ma il comune non interviene in qualche modo, solo la regione?
Il comune interviene, e nel passato è intervenuto solo in caso di morosità, dove l'ospite non ha eredi solventi.
Ok. Poi chiudiamo, perché il tempo sta per terminare con il sindaco, perché il prossimo fine settimana, sindaco, delegazione comunale a Oder-le-Tiche, quasi 40 anni mi sembra di gemellaggio con questo paese francese.
No, più
di 40 anni.
Ci avviciniamo ai 50.
Addirittura, penso un po'.
Ci avviciniamo ai 50, quindi sì, torniamo a Oder-le-Tiche per la festa nazionale. Ci saranno, oltre a noi, anche una delegazione del comune di Dusniki, della Polonia. Credo che ci sia anche il comune di Birkenfeld della Germania, poi un altro comune francese, quindi si rinnova questo gemellaggio, e quest'anno tra l'altro rivede anche la ripresa del rapporto fra le avis comunali di Gualdo e Oder-le-Tiche, che si era interrotto per un po' di anni. Sì. E è iniziato il rapporto con gli istituti scolastici, quindi avremo un insegnante del Casimiri che farà parte della delegazione, e anche RT farà parte della delegazione, quindi farà il resoconto, esatto, di questa visita, che comunque sarà importante per riprendere i rapporti in un ambito come quello dell'Avis e implementare quello con gli studenti e i ragazzi.
E poi, diciamo, la delegazione francese ritornerà a Gualdo a settembre?
Sì, assolutamente. Quest'anno abbiamo già avuto la conferma non solo della delegazione francese, avremo quella tedesca di Schwandorf, dove anche lì con gli studenti abbiamo costruito questo rapporto di gemellaggio e di studio e di scambio fra studenti. Avremo la Tunisia, avremo tutte tante delegazioni che già ci hanno detto che vengono, quindi tanti comuni che verranno. Quindi
un'ultima considerazione.
Sì, sindaco, io te lo ripeto un'altra volta, l'ennesima volta, noi ci gemelliamo in tanti comuni, però con la Thailandia non riusciamo a gemellarci. Non
è complicato, Carletto, è complicato.
No, perché per noi pensionati
sarebbe è complicato.
Vabbè, ci penso io a creare, a vedere un comune che possa andare bene. No, perché a noi servono quel tipo di massaggiatrici per noi vecchi, per il mal di schiena, eccetera, quindi uno scambio sarebbe uno scambio anche sanitario.
Hai permesso del sito, grazie Massimiliano, grazie, e alla prossima settimana la prossima settimana ti lasciamo libero, perché abbiamo un giornalista che ci farà un po' il resoconto. Ti ringraziamo e buon lavoro.
Grazie
a voi, sindaco.
A presto, grazie.
Di tutto un po'.
Allora, per questa conclusione, per questa ultima parte del nostro programma, ho una novità.
Ah, bene,
che tu sai, sai poco, ma io mi sono diciamo attivato.
Sì.
E siccome ho visto che questo come si può dire,
questo mondo,
questo giallo di Carrasco, che è tornato in auge perché gli inquirenti di Milano o di Pavia stanno lavorando per scoprire, perché hanno avuto dei dubbi sulla vecchia
sentenza,
sulla vecchia sentenza che prima aveva assolto per due volte, poi aveva condannato alla fine Alberto Stasi, e hanno visto delle incongruenze, e allora stanno rifacendo quasi tutto pranto da capo praticamente. E allora, siccome appassiona un po' tutti, ho contattato un giornalista professionista che si occupa da anni di questo, un giornalista d'inchiesta che si occupa da anni di questo caso, e si chiama Gianluca Zanella, e ha un canale YouTube in cui è molto seguito, tra l'altro, e è stato ospitato anche in televisione qualche volta. E un professionista serio, un giornalista serio, perché ci sono molti qua che parlano di queste cose sul web, quindi, perché tutti ne approfittano per avere delle visualizzazioni, però questo è un giornalista serio che si è letto tutti gli atti per bene, quindi molta gente parla senza aver conoscere anche gli atti, quindi abbiamo avuto la fortuna di avere una sua risposta, e sarà ospite la prossima puntata qui da noi per tutta la trasmissione, insomma. Ci ragguaglierà e ci dirà cose che forse molti non conoscono, eccetera eccetera.
Certo, è un giornalista d'inchiesta,
giovane, è un bravo giornalista d'inchiesta, è uno dei migliori che c'è sulla piazza in questo momento per quanto riguarda questo caso di Carrasco, perché poi ci sono anche altri, c'è un'altra persona che brava anche questa, più anziana, che segue questa cosa, se no la maggior parte sono dei dilettanti che ne parlano, ma ripetono le stesse cose. Quindi
lui, non so, visto che vi siete sentiti, no, cosa ha detto di questo misterioso caso?
No, io l'ho seguito su YouTube quando ha fatto un'intervista, e poi anche in altri canali, e ho visto che era un professionista molto preparato, e quindi ho preferito cercare lui. Tra l'altro viene in maniera gratuita, insomma, quindi
l'avremo per telefono,
un'intervista gratuita, ecco.
Qual è la sua considerazione? È che hanno fatto bene a riaprire questo caso?
Lui non prende posizione netta, perché non è giusto praticamente, che il caso ancora è in itinere, quindi
per carità.
E quindi però dà degli spunti di riflessione, insomma.
Quindi questo lo avremo la settimana prossima, sempre
Gianluca Zanella, giornalista professionista, credo che sia laziale, non so se di Roma oppure di qualche altra parte del Lazio.
Questo è il caso che lo ha appassionato di più, così come appassiona tanti milioni di italiani.
Ha un canale, non è solo naturalmente, ha un canale chiamato Dark Side, in cui si occupano delle cose oscure, dei gialli dell'Italia, non solo di questo caso di Carrasco, ma questo in particolare, perché in questi ultimi tempi ha fatto molta notizia,
sicuramente, anche perché sono passati quasi 20 anni, 17,
e poi perché è stata una cosa strana, una cosa irrisolta, una cosa dubbiosa, perché Alberto Stasi è stato condannato su indizi concordanti, non su prove reali, non c'erano prove reali, solo indizi, quindi
nemmeno l'arma del delitto hanno trovato,
nemmeno l'arma del delitto,
sa nemmeno il movente di questo,
non c'è fatto. Nemmeno il movente, non c'è l'arma, e quindi è stato un caso indiziario, insomma, non con prove certe.
Quindi adesso è tutto riaperto, e forse è questo.
Può darsi che Stasi sia colpevole lo stesso, può darsi che trovino, ma può darsi che trovino anche un altro colpevole o altri colpevoli. Alcuni pensano sia addirittura più di uno che ha fatto questa cosa. Quindi
anche la nostra emittente, nel suo piccolo,
per una volta si occuperà di questa cosa.
Di questo caso che è diventato un caso mediatico.
Nazionale, sì, un caso mediatico.
Possiamo dire tutte le sere.
Le televisioni ne parlano, eccetera, eccetera. Quindi.
Assolutamente, quindi avremo questo giornalista professionista Gianluca Zanella, che appunto ci darà il suo pensiero in merito a questo. Lo avremo per l'intera trasmissione, speriamo, ecco, questo è quello che ha concordato il nostro Carletto. Stiamo andando verso la conclusione, Carletto, abbiamo sentito sentito il sindaco del comune di Gualdo Tadino, che ricordo sarà in non in vacanza ma in gemellaggio da sabato fino a martedì con Odelle Tisce, 40 anni di gemellaggio con questa cittadina francese. Beh, non sono bruscolini, insomma, è un appuntamento importante. Poi gli amici francesi torneranno a settembre a Gualdo, no, per lo scambio di gemellaggio.
Com'era quella frase?
Sì.
O Francia o Spagna, basta che si mangia.
Basta che si mangia. Beh, c'è sempre, solo che i francesi mangiano molto meglio in Italia, non so come mai.
No, beh, si mangia meglio in Italia che in Francia.
Sì, devo dire, ma credo che l'Italia è il paese.
L'unica cosa buona che hanno i francesi, l'unica cosa, ma avranno molte cose buone, ma una cosa che ho notato è. E quel pane che si porta sempre sotto
la
braccio,
baguette,
la baguette si porta sempre sotto braccio quando vanno a comprare il pane.
Abbiamo, anche noi abbiamo le baguette, però
sì,
non
ma
non
le portiamo sotto bravo, braccio.
Esattamente, perché si vede che rimane bagnato, quindi
l'odore,
non si indurisce.
No, c'è un po' d'odore del sottobraccio che dà un po' più di sapore.
O di muscolatura. Quindi questo è quello che
sì,
i francesi. Bene, siamo alla chiusura di questo appuntamento.
Appuntamento
prossima
domani.
Settimana.
A domani.
Sì, vabbè, domani, la prossima settimana. Vi auguriamo di trascorrere bene questo mercoledì.
E non perdetevi la prossima puntata, perché sarà molto, molto interessante.
Vi aspettiamo.